State ascoltando SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi parliamo di food industry e di un libro legato ad un'esperienza australiana, quella nel settore della ristorazione, del nostro ospite Omar Eldek. Buongiorno Omar e ben ritrovato.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Allora Omar, 37enne di Tarquinia in Australia da 12 anni, dopo 12 anni di duro lavoro nella food industry, ha pubblicato un libro dal titolo Creating Emotions, che racconta la storia di un immigrato arrivato in Australia con pochi spicci, circa $1,000, e che è arrivato a costruire un piccolo impero imprenditoriale. Intanto, perché il titolo Creating Emotions?
Creating Emotions perché questo è il nostro motto. Quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante, qualcosa che volevamo lasciare al nostro staff, che in italiano si traduce con creiamo emozioni, era una frase per far capire a tutto il nostro staff che cosa volevamo fare, che cosa volevamo dare ai nostri clienti. In che senso? Nel senso che quando c'è un momento di panico nel ristorante e il ragazzo non sa che cosa fare, invece di venire a chiedere al manager e quindi di avere questo micromanagement da parte nostra, gli davamo la libertà di creare emozione al cliente e soddisfarlo nell'esperienza della dining, nell'esperienza della cena.
Non è plurale maiestatis quello che utilizzi, ma...
No, siamo io ed i miei soci. Il primo mio socio è stato Giacomo Pietrantuono e il secondo è suo fratello Donatello Pietrantuono, e insieme abbiamo creato il primo gruppo di hospitality italiana fatto da persone nate in Italia, che si chiama El Piet Group Hospitality, El Dec Pietrantuono, è la nostra alleanza strategica, e adesso abbiamo 4 locali più una deli, più facciamo del limoncello, facciamo la pasta.
Un plurale che nasce dalla partnership con i fratelli Pietrantuono. Però perché sei tu quello dei tre che ha avuto l'esigenza o ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro?
Perché io l'ho sempre voluto scrivere, è sempre stata una cosa che volevo fare, non sapevo come farla, e credo che dopo tanti anni, con un po' più di maturità, è uscita in me quella parte di voler dire la mia storia e essere di ispirazione, soprattutto in primis per il mio staff e poi per tutte le persone che vorranno leggere il mio libro.
Perché in inglese e non in italiano questo libro?
In inglese perché io vivevo in Australia, volevo spingere me stesso a scrivere in una lingua che non è la mia lingua madre. È stato molto difficile perché ci è voluto un anno per scrivere questo libro, è stata la cosa più difficile che io abbia mai fatto. Posso lavorare 18 ore in sala in un ristorante senza problemi, ma scrivere un libro veramente è stato molto difficile. Però alla fine, come tutte le cose difficili, c'è grande soddisfazione. Come ho detto, non sono uno scrittore, ma ho scritto un libro, quindi sono molto soddisfatto.
M'hai bruciato la domanda successiva, perché ti volevo chiedere, proprio alla luce di tutti i traguardi raggiunti nella tua vita, la scrittura del libro dove lo metti?
È un grande traguardo, non credevo di poter scrivere un libro a 37 anni. Lo sapevo che l'avrei scritto uno, però non a 37.
Ecco, il sottotitolo è le cose che mi sarebbe piaciuto conoscere o sapere nel momento in cui questo percorso è stato avviato. Ce ne dici un paio di queste?
Certo, te ne posso dire qualcosa che io avrei voluto sapere prima di iniziare la mia carriera nel mondo della ristorazione. Io e il mio socio Giacomo, quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante, lavoravamo in un ristorante abbastanza famoso e eravamo i manager, solo che non sapevamo il concetto di marketing e branding. Eravamo due bravissimi ragazzi, passionali, fieri di quello che facevamo, e pensavamo che il ristorante lavorasse solo per noi. In realtà non era così, era una cosa che purtroppo non ci aveva spiegato nessuno, e ce ne siamo accorti quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante, che noi pensavamo di essere migliori, in realtà i primi 5 mesi non entrava nessuno e quindi abbiamo dovuto un po' riaggiustare il tiro. Abbiamo preso un business loan e siamo andati a studiare in America dai migliori businessmen del mondo, marketing, accounting soprattutto, e così eravamo in mezzo a questi grandi imprenditori, CEO di multinazionali, e quando ci chiedevano: e voi che fate? E noi ci abbiamo il piccolo ristorantino di 29 metri quadrati, cucinetta. Però all'inizio ridevano e noi non ridevamo, perché sapevamo dove stavamo andando, e quell'esperienza ci è servita tantissimo, ci ha fatto capire che non è solo il prodotto che si fa, ma è anche il marketing, il branding, lo staff, studiare i numeri. E io dico sempre: studiate i numeri prima delle ricette se volete aprire un ristorante, soprattutto nel mondo di oggi con questa economia.
Hai fatto riferimento allo studio e all'esperienza, che sono due ovviamente pilastri, componenti fondamentali, ma c'è anche quella parte più istintiva, creativa, irrazionale che ti porta ad avere successo anche in quel settore?
Quella parte ti ci porta, io credo che sia un valore aggiunto quando hai tanta esperienza. Lo so che è un po' complicato il concetto, però il cosiddetto gut feeling, quella cosa lì ti aiuta molte volte, e io sono credo molto nella cosa di seguire la nostra pancia, il nostro cuore, e molte volte, il 90% delle volte ha ragione. C'è quel 10% delle volte però che bisogna saperla controllare, e non tutti fanno delle scelte giuste nel momento di emozioni alte, sia alte che basse.
Quindi non solo il talento non è tutto, ma va messo in campo soltanto dopo che le basi sono ben solide.
Ci vuole tanta disciplina e tanto lavoro. Se hai talento è un plus, ma se metti tanto lavoro e lavori sempre più degli altri, il talento quasi passa in secondo grado.
Ricordiamo che siamo in studio con Omar Eldeck, che ha scritto il libro Creating Emotions, nel quale racconta il suo percorso, ricostruisce la sua storia, ricostruisce anche tutte le tappe che l'hanno portato dov'è dal punto di vista della formazione personale. Ecco, cosa sarebbe successo se 12 anni fa avessi saputo tutto quello che hai imparato nel frattempo? Che piega avrebbe preso la tua storia?
Bella domanda. Sicuramente se le avessi saputo prima avrei salvato molti molti soldi, però se non investi mai su te stesso e non metti mai le basi, è difficile che arrivi a certi livelli o arrivi a fare altre cose. Io vedo adesso tanti miei amici tra i 30 e i 35 anni, alcuni sono in difficoltà perché non hanno mai messo le basi dello sviluppo personale, dello studio su se stessi, e dai 35 ai 40 questa cosa si vede. Quindi per tutti i ragazzi all'ascolto che sono sotto i 30 anni, studiate, investite su voi stessi, soprattutto sul vostro self development, sviluppo personale interiore, che quelle saranno le basi della vostra vita nel futuro.
Però, considerando che questo è un work in progress costante, quanto ancora tu pensi di dover crescere in questa prospettiva, e quanto pensi che tra tot anni alcune delle certezze acquisite nel frattempo possano non più essere valide, magari perché cambia lo scenario del settore o semplicemente si modifica gradualmente la mentalità del cliente?
Guarda, bisogna, soprattutto se si è in business, ma nella vita bisogna sempre tenere una mentalità aperta, perché le cose cambiano, noi cambiamo, siamo individui che a 20 anni vogliamo una cosa, a 30, 40, 50 ne vogliamo un'altra. Quindi prima cosa, tenere una mentalità sempre aperta, continuare a studiare, ad evolversi, perché se non ti evolvi ti fermi, e soprattutto ti fermi dentro. E uno dei miei mentor diceva che la felicità equivale al progresso, quindi il progresso in ogni piccola cosa, crescere di giorno in giorno e fare le cose che ti piacciono, crescendo, continuare a svilupparti. E io l'ho visto molte volte nei momenti che mi sono sentito fermo, ma non perché ero fermo, indipendentemente da quello che pensavano le altre persone, se mi vedevano crescere o no, nella mia testa ero fermo, non ero felice. Nel momento che mi muovo, cerco di raggiungere qualsiasi obiettivo personale, sia grande che piccolo, non deve essere per forza materiale o immateriale, qualsiasi obiettivo, sono sempre stato più felice, e credo che questa cosa valga un po' per tutti.
queste due conclusioni, tra virgolette, parziali, si applicano solo al settore della ristorazione in Australia o valgono in tutto il mondo? E secondo te sono valide solo in questo settore o valgono in generale nella vita e per la vita?
A 360 valgono per la vita e per tutti i settori di business del mondo. Noi come persone sì, siamo diversi in certi aspetti, in realtà siamo tutti uguali e vogliamo tutti le stesse cose. Io le ho racchiuse per il mio staff, per la mia famiglia, in tre cose. Vogliamo tutti essere amati, capiti e felici. Se siamo amati e capiti, di conseguenza saremo felici. Se manca uno di questi tre pilastri, non saremo felici. Ovviamente è semplificato molto, sono tre cose, tre pilastri sono molto semplificati, però la realtà su per giù è quella. Parlo per la mia esperienza e per tante le persone che ho visto nel mondo. Per quanto si parla del business, i fondamentali sono sempre quelli anche lì. In qualsiasi industria, quando vengono capiti, sono prodotto, persone, posti. Quando abbiamo capito questi tre fondamentali di business, quindi creare un bel prodotto, lavorare e tenere con sé le persone, scegliere il posto giusto dove fare business, poi tutte le piccole variabili cambiano, ma in realtà bisogna anche un po' semplificare, e quando abbiamo capito la semplicità possiamo anche overcomplicare le cose.
Quindi il teorema c'è, il teorema e il DEC esiste.
C'è un teorema molto semplice, però funziona per me, per noi e per le nostre aziende.
Mi dici quale ti piacerebbe che fosse la reazione al libro e quale eredità, quali semi contribuisse a piantare?
Vorrei che fosse di ispirazione per giovani ragazzi, futuri imprenditori, di trovare ispirazione nelle mie parole e far capire che indipendentemente da quanti soldi uno ha o se si arriva senza soldi, con il duro lavoro, l'intelligenza, tenere con sé le persone giuste che ti vogliono bene, si può arrivare a grandissimi traguardi. L'unica cosa che dico: non si arriva a questi traguardi in un anno, in due anni, ma ci vuole pazienza e almeno ci vuole 10 anni di consistenza.
Due curiosità sul lavoro, sul concetto proprio di creating emotions. Secondo te dove sta andando l'industria della ristorazione e quanto questo concetto è diventato e diventerà sempre più cardine tra chi vuole avere riscontri positivi e successo in questo settore?
Adesso ancora di più diventerà uno dei perni della ristorazione, ma di qualsiasi business, cioè il creare emozioni al cliente, il creare una comunità nel mondo dove non c'è più comunità, perché le persone sono tutte online e si è persa quella convivialità, quella voglia di stare insieme. Quindi abbiamo dei bisogni primari, che è il mangiare, uscire e socializzare, quelli sono là, si sono persi, ma chi riesce a creare emozioni ai propri clienti, ma soprattutto una comunità di persone, avrà più successo degli altri.
In questi 12 anni nel settore, mi dici viceversa qual è stata l'emozione più forte che tu hai provato?
Lavorando nel ristorante o...
Visto che crei emozioni, qual è stata invece quella che tu hai provato?
Mi ha anticipato, l'emozione più forte è stata quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante, che ovviamente il primo è il primo, che si chiama Cucinetta, che era una cosa impossibile da fare, con pochi soldi, eravamo giovani, avevamo 30 anni, un po' matti, e quella è stata una grandissima emozione.
Tu dici spesso che oltre a creare emozioni vendi l'esperienza. Come si fa a migliorare l'esperienza al di là di quella culinaria, di quella limitata al piatto?
L'esperienza, io parlo per la ristorazione, potremmo parlare di altre aziende, ma concentriamoci su quella. Non si crea solo con il piatto più buono, si crea dalla musica allo staff al servizio. Io dico sempre, ci sono tanti chef che ci ascoltano, ma non me ne importa, lo dice anche Bottura e mi fa piacere questo. La sala vale molto di più della cucina, scusate chef, ma la verità è questa, e te lo spiego il perché. Se tu vai in un ristorante e mangi il piatto più buono del mondo, ma il servizio faceva schifo, tu non ritorni. Al contrario, se tu mangi un piatto che era mediocre, ma è un servizio fantastico, tutto era bellissimo, tu ridarai un'altra opportunità a quel ristorante. Ovviamente non bisogna esagerare, che il cliente ti dà una, due, tre possibilità massimo, però la gente ritorna per il servizio. E poi diciamo che il food diventa un subprodotto di quello che hai, deve essere eccellente, assolutamente sì, però la parte fondamentale è tutto il resto.
Per concludere, da $1,000 in tasca a 4 ristoranti, adesso il libro, la prossima sfida qual è?
La prossima sfida è il podcast in inglese che si chiamerà Dining Room Stories, dove io ed Andrea Abbondanza portiamo le persone dietro le quinte del business dei ristoranti. Che cosa vuol dire? Intervisteremo tante persone famose nell'industria della ristorazione, partiremo da Melbourne, ci sposteremo a Sydney, in Gold Coast, in tutta l'Australia e magari forse all'estero, e ci facciamo raccontare le loro storie, i loro consigli. Non sono solo ristoratori, ma sono le persone che sono a contatto con il mondo della ristorazione. Ci saranno anche commercialisti, venditori di business, produttori di vino, ristoratori, e scopriremo tanti consigli che alla fine sono quelli: vuoi imparare dall'esperienza degli altri, se sei intelligente così riesci ad andare più forte, e faremo questo. Il podcast si chiamerà Dining Room Stories, seguiteci su Instagram.
Omar Deck, grazie.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SPS Italian su Facebook.